S'era laureato a Modena nella sessione di maggio. Subito era stato chiamato al distretto come sottotenente della sanità. Non aveva ancora fatto il dottore e non aveva mai fatto il soldato. Entro le 24 ore dovette equipaggiarsi e partire per il fronte. Bene, si parte. Lo accompagnammo nei giri per i negozi, la divisa, la sciabola, la rivoltella l'aveva, un vecchio macchinone che arrugginiva in casa entro un armadio, i gambali, la cassetta, non ricordo quante altre cosucce, gli stivali grossi, morbidi, gialli, con le lunghe stringhe rotonde di cuoio, il suolo imbullettato, stridente, sonante sulle mattonelle rosse del negozio. A me non sarebbe bastata una settimana a mettere insieme il corredo. Io sono un buon a nulla in queste occorrenze. E gli provvide a tutto, rapidamente, ordinatamente, con quel fruttuoso genio dell'organizzazione che rende così notevole un uomo per tante altre parti comune e che è sovente fondato su qualità di osservazione diretta e precisa che pochi hanno. Il nostro Enrico le ha. Non molte parole, immaginazione anche meno. Niente poesia, ma Enrico osserva. Ha certi occhi di miope, cauti, insistenti, che non lasciano le cose se non dopo averne portato via i contorni. Vorrei avere io una retina sulla quale gli oggetti restassero incisi così a fondo. Gli stanno disegnati nella memoria per anni e anni, per sempre. Gliel'ho detto tante volte. Se tu avessi ingegno letterario, potresti fare lo scrittore. Ma alla licenza liceale fu bocciato in italiano. Non importa. Il fatto è che in maggio prese la laurea e partì con un battaglione per la guerra. «Vedete come tutto s'accomoda?» diciamo noi. «Ci siamo tante volte preoccupati di lui e del suo avvenire. Quando avrà presa la laurea, che farà, Ernesto? Concorrerà ad una condotta di campagna e andrà a seppellirsi fra i monti? Ci siamo presi fastidio per nulla. Ecco che dalla mattina alla sera egli è a posto. Dio mio! Non che fosse un ufficiale brillante. Gli ufficiali brillanti vanno bene in campo di pace, nei salotti, nelle sale da ballo, nei concorsi ippici». In tempo di guerra ci vogliono anche i borghesi solidi, quadrati, massicci, che non hanno nulla di brillante e di militare e che rappresentano così bene la nazione che combatte, che coopera sotto il panno grigio dell'esercito, sotto le mostrine innumerevoli delle varie armi. Il nostro esercito che combatte è quasi tutto così. Il nostro Enrico è in un reggimento di fanteria, di una classe di richiamati. Fino alla vigilia erano borghesi anche i suoi soldati. Quando partirono, i portaferiti erano forse meno allenati del loro sottotenente alle fatiche del campo. Erano tutti vestiti allo stesso modo, ecco l'importante. Tutti con lo stesso zaino, lo stesso fucile, la stessa mantellina e lo stesso numero di reggimento sul davanti del berretto. Erano quelli del 161. Un bel numero progressivo che fa pensare ad una distesa massa di uomini, a una spianata immensa su cui brulichino centinaia di migliaia di uomini incolonnati. La terra scompare sotto la marea d'armi e di armati. Il dottore ha buona gamba. Da 4 anni è della Sukai. Ha fatto 3 campi in alta montagna. È cittadino emerito di 3 tendopoli. Si intende di gita in montagna, di vita in montagna, di tende e di cucine, di sacchi e di zaini, di piccozze e anche un poco di sci. E il suo reggimento partì proprio per l'alta montagna. Dunque, studente sukaino, dottore ufficiale. Sano, robusto, buono, cordiale, servizievole, paziente, senza nervi, piemontese. No, non faceva un brillante ufficiale, ma molto di più. Ora sono passati 4 mesi, durante i quali ci ha scritto più volte la settimana, lettere e cartoline. Cara mamma, care sorelle, caro Luigi, ne abbiamo un pacchetto di sua corrispondenza, come oggi tutti ne hanno in famiglia. La mattina la prima cosa che si chiede al postino è la lettera dal fronte. E si sta bene tutto il giorno, si legge e si rilegge, se ne parla, si commenta. Ognuno segue il suo caro, lontano. Lo si pensa e lo si vede, lo si colloca con l'immaginazione in un paesaggio che è poi tutto di nostra invenzione, in una cameretta così e così, fabbricata da noi, con la finestra che guarda su un prato, su una strada, su un fiume, verso una montagna o sotto una tenda, in un bosco di pini o di faggi o di abeti o tra i macigni in mezzo alle rupi. Sul dente di una cresta in mezzo alle altre tende vicino ai carriaggi, non lontano dai muli, e più oltre un parco d'artiglieria e una staccionata per i buoi della sussistenza. Ogni lettera che arriva di lassù reca qualche particolare che si aggiunge ai precedenti e compie il quadro, un quadro che si finisce col vedere quasi con gli occhi della fronte, tanto ci si fissa.